Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a lui la parola.
E allora un cordiale ben trovati in questa oasi di riflessione, di preghiera e di aggiornamento anche nello spirito, all'ombra del Papa Terreno di Gesù, il Patriarca San Giuseppe. Il caldo, le giornate lunghe, forse la stanchezza anche ci prende in quest'ora e schierano poi delle difficoltà nello stare incollati alla radio ad ascoltare. Il nostro incontro è un invito a rilassarci anche e così permettere allo spirito di donarci un po' di sollievo e occhi luminosi per guardare con fiducia il futuro. Noi che molte volte viviamo di difficoltà per la mancanza di salute anche, di compagnia, di solitudine, di povertà anche nella stima da parte del nostro prossimo, siamo gente ignorata, siamo poveri di rapporti con le persone, ma pur in questa situazione tuttavia siamo in una condizione privilegiata per alimentare la nostra speranza, perché il deserto è un luogo privilegiato di incontri memorabili. Le persone povere non solo di beni materiali, hanno il segreto della speranza, cioè mangiano ogni giorno dalla mano di Dio il pane della speranza stessa. I poveri che si fidano di Dio hanno gli occhi buoni per osservare i fili luminosi che tessono le ore della giornata. Sanno che ieri è stato solo un sogno veloce, il domani è solo una visione, ma è il presente, è l'oggi, se è ben vissuto con sentimenti positivi, allora si fa, come nel recente passato, una bella pagina. Una pagina di serenità, una pagina che ha le premesse per un domani carico di vitalità e di speranza, che è conforto e che è gioia della nostra vita. Per ricordare il bene del passato e aprire gli occhi sul futuro è necessario vivere il momento presente con grande consapevolezza. Questo momento, questo attimo che fugge, dobbiamo rapirlo per impadronarsene e riempirlo di voglia di vivere. A proposito di questo viaggio dei sentimenti dentro e sotterranei della nostra storia, ricordo che un prete scriveva una volta: Dio è nell'angolo segreto della tua vita, dove non arriva nulla, dove una voce misteriosa che non sai da dove viene e dove va, a volte ti dice ciò che non vorresti ascoltare, ti ricorda ciò che avresti desiderato dimenticare, ma anche ti profetizza ciò che non avresti mai voluto sapere. Per noi cristiani, ritornare allora in noi stessi non significa solo scoprire il nostro intimo, non solo illuminare tutti i desideri che costituiscono uno stimolo a vivere e ad accorgersi che il fondamento dell'agire, con noi sta, è dettato dalla presenza di Dio dentro di noi. Dio è presente nella nostra coscienza, prima ancora che noi lo potessimo invocare. Nella storia si trova un manoscritto chiamato di Baltimora, che ha la data del 1692. E in questo scritto, che sembra un testamento, non ci sono delle cose nuove da sapere, ma delle regole antiche da praticare per farle fruttificare dentro di noi. E questi ammonimenti familiari e semplici li possiamo trascrivere come se fossero una eco della famiglia di Giuseppe e di Maria a Nazareth. E suggerisce questo manoscritto: procedi nella calma, nel frastuono e nella fretta e ricorda quale pace ci possa essere nel silenzio. E poi, mantieni buoni rapporti con tutti, esponi la tua opinione con tranquilla chiarezza e ascolta gli altri nel dialogo, mantieni interesse per la tua professione, quello che fai, anche se è umile, essa costituisce un patrimonio nella mutevole fortuna della vita. Usa prudenza nei tuoi affari in un mondo pieno di inganni, di furbi, ma questo non ti renda cieco nel non vedere le virtù negli altri, perché molti sono coloro che perseguono e coltivano e aspirano ad avere alti ideali. Sii tu stesso, non fingere nei tuoi affetti e non ostentare fredda indifferenza verso l'amore, perché pur di fronte a qualsiasi delusione e aridità resta sempre perenne questo amore come un sempreverde. E la famiglia di Nazareth allora era una famiglia modello. Nel loro quotidiano comportamento facevano fiorire la nobiltà dei loro sentimenti. Dobbiamo imparare allora da Giuseppe, da Maria e da Gesù a tenere sempre alta la fiaccola dei sentimenti nobili di fronte al giro della vita, alle aridità e alle oscurità che la vita stessa ci pone, in modo da coricarsi alla sera con l'animo sereno, in pace con tutti. Dio è sempre presente, anche là dove sembra terminare quel poco di felicità fittizia che qualche volta ci è permesso di godere. Dio è il sipario davanti alla nausea, non c'è possibilità di essere preda della nausea, della delusione, dell'amarezza, anche dei nostri errori che registriamo dunque come la nostra vita. Dio costantemente ti alza dalla vergogna di te stesso, che a volte abbiamo vergogna di presentarsi davanti allo specchio, abbiamo la faccia di persone che non meritano quel sorriso luminoso che abbiamo nei nostri occhi. Dio è l'antica nostalgia, è un mondo di luce, è il sole che avremmo desiderato poter vedere brillare, soprattutto quando noi abbiamo gli occhi offuscati dalla nebbia, la nebbia del dubbio, la nebbia dell'indifferenza, la nebbia dei rancori, la nebbia del passare come persone ignote. Non scordiamo mai che Dio è sempre presente comunque, ma in un modo particolare in tutte quelle azioni che noi vorremmo, desideriamo seminare di eterno. Dio arriva sempre prima di noi, è Lui che ci aspetta sempre, è Lui che sentiamo pulsare nei nostri ideali, è come un palpito presente là dove sogniamo di arrivare al traguardo. Dio è nella nobiltà dei nostri sogni, è dentro ai nostri progetti di far del bene. E allora preghiamo davvero San Giuseppe, che ha avuto la grazia di leggere, di interpretare, di agire in obbedienza ai sogni che Dio aveva su di lui e ha riempito quindi questo animo dell'uomo giusto con i suoi desideri di luce. E allora preghiamo davvero, o amato San Giuseppe, Dio nel sonno ti ha manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria. E anche la missione di custodire Gesù, il Salvatore del mondo. Ora noi affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni, le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene, un bene che ci renda sempre più amici del tuo Figlio Gesù, sorgente di benessere fisico e spirituale. Allora ottienici la forza di compiere con prontezza la volontà del Padre nei nostri confronti e del tuo esempio possiamo imparare a non lasciarci travolgere dalle difficoltà della vita e sentire sempre la tua paterna mano protettrice nella nostra mano. Ora mantienici oggi come ieri nel cuore del sonno tuo, di uomo giusto, e facci sorridere. Amen. Ora sentiamo un po' di musica. Nello scorrere del tempo ci sono nella nostra vita, durante l'anno, dei momenti in cui la vecchiaia pesa di più ed è il momento in cui siamo costretti dalle circostanze a vivere da soli. Allora questa solitudine pesa e ci intristisce, la compagnia invece delle persone alleggerisce gli acciacchi, il conversare fa trascorrere il tempo con maggiore soddisfazione e anche gli stessi anni pesano di meno. In fondo Cicerone, questo famoso giurista romano, parlando appunto della vecchiaia, scriveva che tutti desiderano raggiungere la vecchiaia, ma quando arriva l'accusano di essere arrivata troppo in fretta. Questo arrivo pressato dalla fretta, le persone anziane lo sentono maggiormente con la partenza a volte anche dei familiari che partono appunto per le vacanze e quindi in questo periodo gli anziani sentono bruciare nell'anima la solitudine che a volte diventa enorme, paralizzante, in particolare quando si è costretti a dover lasciare la propria casa, passare magari un mese o più presso una casa di accoglienza, una struttura simile ad un albergo, dove però manca il proprio letto, il comodino con i ricordi di famiglia, le cose in fondo che fanno quotidianamente compagnia alla nostra esistenza. Allora pesa anche essere costretti a coabitare con gli altri che non conosciamo, anche se per un breve periodo di tempo, sarà sempre una difficoltà e una grande pena. Il fluire appunto della vita è come un fiume che cammina sempre, inesorabilmente verso la foce. E quando la zattera della vita ha percorso un lungo tratto e ha raggiunto l'isola dell'età anziana, ha bisogno di trovare delle rinnovate motivazioni a vivere, a sorridere. Nelle persone anziane coesistono un intreccio di sensazioni. C'è l'amarezza per il disagio del vivere, c'è il fruire dei ricordi nel fiume della memoria, vengono a ribalta la realizzazione dei progetti programmati, l'aver seminato e coltivato dei valori, avere alle spalle un'esistenza pur segnata da qualche ombra, ma soprattutto illuminata dalla consapevolezza del bene e del bello che abbiamo appunto compiuto. È pur vero che con il passare degli anni non si riesce più a mantenere l'entusiasmo dell'età giovanile, ma si recepisce un atteggiamento di disponibilità alle cose semplici, a gustare il ricordo degli anni dell'infanzia e a vivere con le cose belle, quotidiane, e dentro le quali cose piccole scopriamo anche questo sorriso che ci dà letizia e che ci dà gioia. Papa Francesco spesso insiste nel coltivare, nel suggerire di coltivare i rapporti dei nonni con i nipoti, perché dall'anziano e il bambino c'è un'affinità elettiva assai interessante. Un prete letterato che portava il nome di Don Giuseppe De Luca, ha scritto delle belle riflessioni sui vecchi bambini e gli scriveva, aperto le virgolette, che lunghi discorsi si fanno i vecchi con i bambini. I vecchi e i bambini sono facilmente amici, non si vede che cosa si possono dire un vecchio e un uomo adulto, fossero anche padre e figlio, sembrano dei nemici, certo non sono dei confidenti. L'uomo adulto è senza parole anche vicino al fanciullo. La persona anziana invece, ecco, riesce a trovare questo ponte di dialogo tra la sua veneranda età e la fanciullezza, e la persona anziana saggia ha un rapporto di affinità con i bambini, con i fanciulli, perché sentono spuntare nel cuore l'affermazione di Gesù che ha detto: se non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli. Allora c'è questa nostalgia di cielo, di eternità, di cose semplici che appunto invade lo spirito e quindi dà capacità di un dialogo bello, pieno, solidale e carico di virtù da trasmettere. Dobbiamo dire che d'essere dei vecchi saggi non è solo una questione anagrafica, cioè di anni, ma dipende da una scelta di vita, da una educazione remota che abbiamo ricevuto negli anni della nostra infanzia. Un suggerimento per chi vive accanto alle persone anziane, che non sono soltanto i bambini. Ecco, non dimentichiamo che i nostri nonni hanno bisogno di un supplemento d'anima per offrire e gioire della compagnia, della solidarietà nella preghiera, del tempo disponibile per ascoltare e condividere anche i silenzi con le persone che hanno bisogno appunto di questa presenza anche silenziosa ma affettuosa, che parla davvero con il cuore. Come la giornata è divisa in ore e le ore sono caratterizzate dalla quantità e dallo splendore della luce, per cui noi abbiamo l'alba, abbiamo il mezzogiorno, abbiamo il tramonto, abbiamo il buio della notte, così possiamo dire anche dello stato d'animo di ogni persona. C'è un alternarsi di onde, c'è un vento carezzevole, delicato, come pure c'è un vento gelido e impetuoso che rende tempestosa la vita. Si legge nella tradizione di storie e leggende ebraiche questo significativo racconto. Il rabbino Mendel si vantò un giorno davanti al suo maestro che la sera egli, questo giovinetto, vedeva l'angelo che arrotolava la luce al venire dell'oscurità e al mattino l'angelo che arrotolava l'oscurità al venire della luce. Sì, rispose il maestro rabbino Elie Michel, l'ho visto anch'io quando ero giovane. Più tardi queste cose non si vedono più. Ma questa luce, quindi finisce l'episodio, ma questa luce è una luce che è sempre presente in noi come il nome della mamma. Al momento del bisogno, l'angelo che arrotola la vita, le tenere delicatezze della mamma, che disvela appunto la luce, è questa presenza costante, basta invocarla e la luce c'è. Allora in questa altalena di sentimenti, anche la persona anziana può davvero dire e condividere questa confessione di vivere le stagioni della vita come un alternarsi di sentimenti belli, coltivati, gioiosi, ma anche sentire questo alternarsi, questo essere pendolari da un modo di essere ad un altro. Allora si può dire, sono giovane come è giovane la mia speranza, ma sono vecchio come è il mio scoraggiamento. Sono giovane come la mia fede e sono vecchio come è il mio dubbio. Sono giovane come le mie aspirazioni e vecchio come le mie lagne. Sono giovane come il mio sorriso e vecchio come il mio broncio. Sono giovane come le mie conquiste e sono vecchio come le mie abitudini fatte con trascuratezza. Sono giovane come il mio amore e vecchio come il mio rancore. Sono giovane come la mia dolcezza e vecchio come la mia durezza. Sono giovane come la mia gioia e vecchio come la mia noia. Allora queste due facce della medaglia le portiamo nell'animo tutti e abbiamo la possibilità di giocarle con i nostri compagni di viaggio. Lo facciamo condividendo i sentimenti positivi e li facciamo lievitare e diffondono e aumentano la gioia dello stare insieme. Al contrario, quando condividiamo invece la noia, anche le lagne, il malumore, le cose che non vanno bene, noi appesantiamo il clima, però capita che il fatto di poter raccontare e condividere alleggerisce sulle nostre spalle queste difficoltà che incontriamo, troviamo cioè la solidarietà nelle persone amiche. Qualche volta dobbiamo anche avere tanta pazienza perché le lagne, le malattie, le difficoltà nelle persone anziane sono davvero il vocabolario quotidiano del loro esistere, della loro conversazione. Invece dovremmo tentare di trovare questa fiducia, anche nei momenti no, nei momenti in cui abbiamo delle difficoltà, ecco, non crogiolarsi dentro a queste difficoltà, dobbiamo avere il coraggio e la fiducia nei nostri amici, nelle persone che ci ascoltano e anche per eccellenza coltivare la confidenza che abbiamo in Gesù, in San Giuseppe, nella Vergine Maria, perché ci diano una mano ed invocandoli nella preghiera ci sentiamo davvero questa mano che ci solleva e ci fa vedere non soltanto un orizzonte buio, ma un orizzonte che si illumina con la luce dell'alba. Anche la loro, questi anziani, nella vita terrena hanno sperimentato quindi la fatica del vivere, il peso dell'incomprensione, la solitudine, il sapore amare delle lacrime. Allora pregare davvero per intenzione di San Giuseppe può suscitare nel cuore delle persone sentimenti di solidarietà e questo vale anche per i nostri conoscenti, i nostri familiari, gli amici, le amiche che da una vita ci stanno accanto e le persone volontarie che incontriamo ora sul nostro cammino, anche i volontari devono avere questi sentimenti di stare accanto alle persone anziane con il sorriso sul labbro e con la pazienza di ascoltare, perché l'ascolto diventa un farmaco, diventa una medicina, diventa un sollievo. Tutte queste parole valgono anche per chi è sano, per i giovani, per chi ha il tempo libero da regalare e donare qualcosa del suo benessere a chi ne ha di meno. Per questo dobbiamo chiedere davvero attraverso la preghiera, l'intercessione di San Giuseppe, perché ci faccia sentire la nostalgia del fare il bene, la nostalgia che si fa eco dell'amore che è dentro di noi come un impegno solidale della nostra fede, che non ci permette di essere contenti da soli, ma bisogna di avere lo sguardo del fratello e della sorella davanti a noi, che condividiamo nella luce e nella gioia per sollevare la nostra esistenza. Ora sentiamo un canto che ci permette di far riecheggiare questi sentimenti dentro la nostra vita. Sentiamo. Allora San Giuseppe, siamo ospiti a casa sua per cogliere dalla sua spiritualità questo elemento, questi frammenti, questo lievito che ci permette di vivere in pienezza la nostra gioia di essere cristiani. E a Nazareth quindi San Giuseppe sentiva risuonare certissimamente nel suo animo l'eco dell'amore tenero di Dio per ogni creatura umana, e nessuno bussava alla porta della famiglia di Nazareth, di Giuseppe e di Maria, senza ricevere una risposta positiva, un sorriso, un aiuto, una parola cara, un pezzo di pane, un po' di olio, un bicchiere di acqua. Una vita responsabile la si costruisce non tanto con gli atti di eroismo, ma con dei piccoli gesti che diventano poi dei monumenti che lentamente noi andiamo costruendoci nella nostra vita. Gesù ci ha insegnato che l'esistenza umana pulsa di ideali e di gioia se riesce ad investire questa vita stessa e a scommetterla sul piatto della vita stessa, una grande scommessa appunto di una grande causa. Non è mai troppo tardi per investire le nostre ore, i nostri affetti in cause belle e grandi che ci rendono meritevoli di un sorriso e di una compiacenza. Noi possediamo davvero solo quello che abbiamo donato agli altri, possediamo soltanto quello che siamo riusciti a donare agli altri, perché ci ritorna centuplicato. Ad ogni età c'è un tempo per imparare a donare e ad amare. Se ci investe qualche rimorso per non aver speso bene il nostro tempo, la nostra vita, facciamo elevare questo stimolo che ci spona a fare il bene per riprendere il nostro cammino con generosità. Il bene trascurato ora può donarci il piacere di una riscoperta, come dice Gesù, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E questa gioia che sul piatto quotidiano della nostra vita, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. A ogni età si può regalare qualcosa dalla propria esistenza, del proprio pensiero, del proprio tempo, della propria disponibilità, della propria pazienza, che abbiamo tenuto soltanto per noi qualche volta, pensando che non vale la pena di condividere queste realtà che abbiamo in possesso. Per esperienza sappiamo che l'animo umano è una cassaforte che conserva tutte le ore della nostra vita e bisogna reagire sempre in modo che queste ore conservate, le più modeste, possano appartenere ad una eredità da far fruttificare. Anche un saluto cordiale, un interesse per chi ci si incontra lungo il cammino della giornata, in occasione del nostro andare a fare la spesa, per prendere il giornale, possono essere la carezza o la stretta di mano di cui le persone hanno bisogno di questo momento di solidarietà. Oggi andiamo a cercare nelle galassie lontane, nei mondi più lontani, degli accenni di vita. È una generazione che ha bisogno di sentire un qualcosa di presente, diverso da quello che noi abbiamo, quasi per dare una ragione maggiore al nostro vivere. Ma la nostra esistenza è già piena, deve soltanto scoprire questi valori che possiede scavando dentro la profondità del proprio essere. L'umanità fatica a credere a qualcosa che non può toccare, è un po' come San Tommaso. Ed ecco, è bello anche questa curiosità che ci spinge a voler vedere, toccare, compulsare. Eppure viviamo in mezzo a tante cose che non possiamo prendere per mano. Pensiamo, il vento non lo possiamo abbracciare, la luce non la possiamo chiudere tra le dita, l'amore lo vediamo solo nel riflesso negli altri. Eppure noi crediamo in questa realtà, crediamo che questa presenza di amore è viva, palpitante dentro di noi. Ma se saprai guardare al di fuori di te, allora avrai regalato a te stesso un giorno di felicità. Davvero, questa voglia di affacciarsi alla finestra e di impadronirsi del mondo che ci sta accanto per uscire, per entrare dentro nel cuore stesso della vita. E la freschezza di questi sentimenti vogliamola farcela rivivere nell'anima, interrogando i sentimenti di San Giuseppe verso Maria nei mesi del suo fidanzamento, rubando le parole di questa conversazione, di questo scritto a Don Tonino Bello, il quale scriveva: dimmi Giuseppe, quant'è che tu hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio con l'anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come uno stiero di fiordaliso, o forse un giorno di sabato mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della sinagoga, o forse in un pomeriggio d'estate in un campo di grano mentre abbassando gli occhi splendidi per non rivelare il pudore della povertà si adattava all'umiliante mestiere di spigolatrice. Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima benedizione e tu non lo sapevi? E la notte tu hai intriso il cuscino con le lacrime di felicità? Ti scriveva lettere d'amore? Forse sì. E il sorriso con cui accompagnavi il cenno degli occhi verso l'armadio delle tinte e delle vernici mi fa capire che in uno di quei barattoli vuoti, e ormai non si aprono più, ne conservi ancora qualcuna. Poi una notte hai preso il coraggio a due mani e sei andato sotto la finestra profumata di basilico e di menta e hai cantato sommessamente le strofe del Cantico dei Cantici. Alzati, amica mia, bella mia, vieni, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia e se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico ha messo i fiori, i pruni e le viti fiorite spandono di fragranza. Alzati, amica mia, bella mia, e vieni, o mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia e nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro. E la tua amica, la tua bella, si è innalzata davvero, è venuta sulla strada facendoti trasalire e ti ha preso la mano nella sua mano, e mentre il cuore ti scoppiava nel petto ti ha confidato lì sotto le stelle un grande segreto, solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Yahweh, di un angelo del Signore, di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo, di un progetto più grande dell'universo, più alto del firmamento che ti vi sovrasta. Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di darle addio e di dimenticarla per sempre. Allora che la stringesti per la prima volta il cuore e le dicesti, tremando, per me rinuncio volentieri ai miei piani, voglio condividere i tuoi, oh Maria, perché mi faccia stare con te. E lei ti rispose di sì, e tu le sfioraste il grembo con una carezza, era la tua prima benedizione alla Chiesa nascente. Ora sentiamo davvero in questa melodia di amore e di effusione il cantico dolce sentire come nasce l'amore dentro di noi.
La madre terra. fiori e fiori, il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ci guida nella conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Possiamo ora aprire le nostre linee telefoniche per i vostri interventi e per partecipare in diretta alla nostra trasmissione. Il numero è 031 646 000. Accogliamo anche i vostri sms al numero 331 79 14 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org.
Della spiritualità di San Giuseppe, che ha vissuto accanto alla Madonna, a Gesù, ma anche a tutti i suoi compaesani che vivevano della sua esperienza di un uomo saggio, un uomo giusto, un uomo bello, trasparente, luminoso. E questa, la vita di Giuseppe è stata dominata dall'amore, un amore verso Dio che lo ha reso protagonista silenzioso, ma di un grande avvenimento, quale dell'incarnazione, più della paternità al figlio di Dio Gesù, ma anche un amore umano nei confronti di Maria, la sua sposa, di Gesù ed anche le persone che andavano alla sua bottega a farsi fare dei lavori. Quindi, e c'è questo verbo, il verbo amare, che appunto è il sapore della nostra vita, che è un verbo sempre in movimento, cioè l'amore non è mai pietrificato, fermo come un monumento, ma è volante, canterino come il canto delle allodole. E l'amore a Giuseppe gli mette davvero le ali ai piedi. E quando Giuseppe appunto accetta i piani di Dio la sua fantasia viaggia, le sue mani lavorano, i piedi camminano. Tutti i viaggi di San Giuseppe sono un servizio. Oggi si potrebbe dire che i viaggi sono una diaconia della carità, cioè essere al servizio dell'amore nei confronti del prossimo. Vogliamo fare un tratto di strada in compagnia di San Giuseppe per condividere i suoi sentimenti e trovarli e travasarli dentro al nostro cuore, in modo che di avere una guida anche per il nostro cammino, un cammino personale, ma che dà davvero le note, come le note musicali sono sette e compongo dei poemi straordinariamente grandi, così anche questi sentimenti semplici, belli, luminosi della fede compongono il poema della vita. Allora davvero il viaggio di San Giuseppe diventa simile anche al nostro viaggio, le sue esperienze diverse, lontane dal tempo, ma comunque i rapporti umani sono sempre validi, sono sempre attuali. Ora gli scarni accenni che i Vangeli di Luca e di Matteo ci conservano, c'è un'esistenza di Giuseppe che non è mai statica, ma è estatica, cioè questa E che significa far uscire dalla fisicità, dalla staticità, dalla fermezza, per metterla in movimento, come l'estasi da parte dei santi che hanno vissuto e hanno uscire dalla propria vita. Così anche la vita di San Giuseppe è davvero estatica, è una vita in uscita, in continuo cammino verso un di più. È il tempo dell'estate, è la stagione di movimento, di incontri, di bellezze acquisite, di esperienze, di amicizia nei soldati, ritrovate. E il popolo ebraico aveva impresso nel suo DNA una caratteristica del pellegrinare. Per secoli è stato un popolo nomade, un popolo di continua transumanza. Il libro della Bibbia del Siracide afferma che, a parole virgolette, chi ha viaggiato conosce molte cose, e io stesso, confessa l'autore, ho visto molte cose nei miei viaggi. Ora, il riposo, l'astensione dal lavoro, sono il cardine anche della vita del credente. Il settimo giorno recupera per la contemplazione tutto il lavoro di Dio nei sei giorni precedenti. Ecco, l'idea di questo riposo attivo, quindi parlo delle ferie, delle vacanze, un riposo creativo, il godimento della quiete, della serenità e della gioia consiste nell'ammirare le cose create e godere anche dall'affetto delle persone che con noi condividono questa realtà. Il capolavoro, il coronamento dell'opera della creazione è soprattutto la persona umana, creata d'immagine e somiglianza di Dio. Quanto ha insistito Gesù nel mettere al centro, anche nel riposo del sabato, mettere al centro la persona, mettere cioè la legge del comandamento del riposo prima della persona umana, era come un bestemmiare, denigrare un uomo, una donna, ad essere un sottoprodotto della legge. E quindi questa esaltazione invece della dignità dell'essere umano creato appunto ad immagine e somiglianza di Dio. Tante cose dobbiamo inchinarci costantemente. Ora, per chi viaggia nelle vacanze, per loro possiamo immaginare un sabato biblico dilatato, prolungato in tutti i giorni delle vacanze stesse. Per chi è costretto a non poter godere, camminare, cambiare il panorama della sua stanza a causa dell'età, della malattia e delle restrizioni anche economiche, è pur vero che le nuove tecnologie, la televisione e anche la radio stessa, ci permettono di viaggiare seduti su una poltrona in casa nostra. Possiamo riempire gli occhi di panorami, di opere d'arte, di albe, di tramonti, ma anche la capacità di riflettere su queste realtà. Possiamo suggerire allora di camminare in compagnia di Gesù, che passava di città in città, nei villaggi, per proclamare la parola di Dio e a condividere i disagi, le sofferenze e la fame del prossimo che incontrava. E in quest'ora di contemplazione e di preghiera vogliamo tentare di dare un'anima a questo viaggiare da fermi, accompagnando San Giuseppe nei suoi viaggi, che sono tutti caratterizzati da un servizio di carità verso quel prossimo che il padre gli aveva consegnato per custodire, innanzitutto la sua sposa Maria e poi Gesù. Dopo il terremoto affettivo di Nazareth, troviamo San Giuseppe in cammino verso una città alla quale era indirizzato un servizio amorevole di Maria verso la cugina Elisabetta. Elisabetta è già incinta e desiderava portare la notizia della sua maternità, ma anche aiutare la sua cugina Elisabetta, ormai anziana, per vivere il momento appunto finale della sua gravidanza, e quindi è un servizio davvero amorevole che Maria compie, ed è coinvolta anch'essa in questo piano di Dio. Dio Padre che ha stabilito di traghettare, cioè di far passare l'Antico Testamento verso la spiaggia del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto di Alleanza, con la nascita appunto di Giovanni Battista, che è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento e annuncia Gesù presente accanto a noi. E Giuseppe non vuole lasciare partire Maria da sola verso Ein Karim, luogo dove abitava appunto la cugina Elisabetta, e in quel paesino vicino a Gerusalemme Giuseppe incontrerà anche Zaccaria, il papà del precursore, al quale è stato affidato il compito di annunziare al popolo di Israele la presenza dell'atteso Messia. E in quell'incontro Giuseppe ha sentito il saluto di Elisabetta, che appunto ha salutato Maria con l'espressione che noi recitiamo abitualmente alla prima parte dell'Ave Maria, che vorremmo, no, c'è più tempo, che non possiamo sentire come canto, ora devo finire, devo concludere questa nostra riflessione invocando appunto su di voi e sulle vostre famiglie, sulle persone a noi care, chi ha ascoltato, chi si è interessato, chi desidera continuare a pregare con noi, scendere per il Signore di San Giuseppe e la Beata Vergine Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E grazie dell'ascolto e a ben risentirci nei prossimi tempi.